Il G7 in Cornovaglia, appena conclusosi, ha ribadito quello che i leader mondiali avevano già scelto in passato, in realtà, senza aggiungere molto, per quanto riguarda le emissioni nette zero entro il 2050. Ma nonostante questo, i giornali acclamano e gridano l'accordo storico. Intanto in Canada vanno avanti le proteste contro l'abbattimento degli alberi millenari da parte delle compagnie che producono legname, mentre in Svizzera gli elettori hanno bocciato il referendum contro i pesticidi. Ma la crisi climatica e ambientale, va avanti fra una tremenda carestia nel Tigré e gli sversamenti di petrolio al largo della Corsica. Io sono Andrea degli Innocenti e questa è Io non mi rassegno, la rassegna stampa commentata dell'Italia che cambia, che tutti i giorni alle 10 per 10 minuti dal lunedì al venerdì, vi racconta e vi spiega tutto quello che dovete sapere sui fatti del mondo. Va bene, cominciamo dal G7. C'è stato il G7 in Cornovaglia da venerdì a domenica scorsa. Un vertice in cui si è parlato molto di clima e di ambiente e che si è concluso, riporta il Guardian, appunto con le nazioni ricche che hanno riaffermato il loro obiettivo di limitare il riscaldamento globale a più 1,5 gradi rispetto all'era preindustriale e hanno accettato di proteggere e ripristinare il 30% del mondo naturale entro la fine di questo decennio. Quindi tutto piuttosto bello, interessante sulla carta. Solo che non si sono granché accordati su come fare queste cose, come era già successo in passato. Quindi non sono stati definiti, ad esempio, non è stato definito da dove arriveranno i fondi che secondo gli esperti saranno necessari per raggiungere questi obiettivi, ad esempio. Insomma, c'è stato un accordo sul raggiungere, le emissioni nette zero entro il 2050 e sugli altri aspetti, ma nessuno ha detto chiaramente qual è la strategia. In pratica si è deciso per l'ennesima volta quello che si era già deciso, in modo che i vari primi ministri, in primis Boris Johnson, che era padrone di casa e sarà padrone di casa anche della prossima COP, 26 che si terrà a Glasgow il prossimo novembre, insomma, in modo che i vari politici, capi politici, potessero dichiarare un grande successo alle stampe, ma l'avanzamento è stato praticamente impercettibile. E poi per dirla tutta, se vogliamo dirla tutta, anche l'obiettivo in sé delle emissioni nette zero entro il 2050 rischia di essere un po' uno specchietto per le allodole, per come lo intendiamo spesso. Ne abbiamo già parlato, ma sempre meglio ripetere i fatti importanti. Sapete cosa vuol dire emissioni nette zero? Vuol dire che continuiamo a emettere tot CO2 in atmosfera, ma semplicemente la compensiamo. Cosa vuol dire la compensiamo? Vuol dire tutto e niente, perché vuol dire piantare alberi, oppure sottrarre CO2 all'atmosfera in maniera meccanica, oppure proteggere le foreste. Solo che spesso queste emissioni compensate vengono contate più volte, ad esempio, oppure sono solo ipotetiche perché arriveranno fra 30 anni, come nel caso di quando piantiamo un albero che poi deve crescere prima di assorbire tutta la CO2 che magari nel frattempo noi continuiamo ad emettere. Oppure derivano dalla protezione di una foresta, dal disboscamento, per cui magari un'azienda paga un tot per proteggere un bosco e poi dice: se non l'avessi protetto con il mio budget, questo bosco sarebbe stato raso al suolo e quindi tutte le emissioni che sono state assorbite dal bosco in questi anni. Le ho compensate io perché non è stato abbattuto, ma fino a prova contraria, nessuno ci dice che effettivamente quel bosco sarebbe stato abbattuto. Insomma, è tutto un mondo abbastanza complesso e tutto questo giochino rischia di distoglierci dall'unica cosa veramente importante dal punto di vista climatico, che è smettere di bruciare qualsiasi cosa, smettere di buttare CO2 in atmosfera e altri gas climalteranti in atmosfera. Poi, ok, va bene, visto che ne abbiamo già messa fin troppa, potrebbe essere utile toglierne un po' attraverso queste opere di compensazione. Ma la prima cosa è abbattere del 100% il prima possibile tutte le emissioni climalteranti. E la strategia emissioni nette zero sembra un modo per evitare di fare quest'altra cosa qua. Ad esempio, invece, una buona idea potrebbe essere che il Canada, che fa parte del G7, smettesse di abbattere circa 50.000 ettari di foreste di alberi secolari per la produzione di legno, cose che invece continua a fare e che sta generando grosse proteste. Ve ne parlo proprio per questa è la seconda notizia del giorno. Perché dalla scorsa estate decine di persone stanno manifestando contro l'abbattimento degli alberi secolari della foresta di Fairy Creek, che è nel sud dell'isola di Vancouver, nel Canada occidentale. Queste proteste contro il taglio degli alberi in realtà vanno avanti da decenni. Spesso insomma, si protesta contro il taglio di alberi che sono vecchi anche più di 1.000 anni, quindi sono alberi millenari, non solo secolari. E queste proteste contrappongono le aziende, le grosse aziende della produzione del legno canadese alle popolazioni autoctone della zona. E vanno avanti da decenni, ma si sono rianimate in particolar modo ad agosto, quando un ambientalista ha notato attraverso delle immagini satellitari che alcuni alberi erano stati abbattuti per fare spazio a una nuova strada che avrebbe agevolato il taglio di alberi e il trasporto degli alberi più grossi e più antichi dall'interno, dal cuore delle foreste secolari. Gli ambientalisti hanno quindi bloccato le strade, ma ad aprile sono stati fatti sgomberare in seguito a una sentenza della Corte Suprema canadese arrivata proprio su sollecito di una di queste grosse aziende di legname, che è la Teal Jones. Ma in seguito questa cosa ha suscitato anche un certo clamore mediatico e anche in seguito all'alzarsi del rumore, nelle ultime settimane più di 150 persone sono state arrestate. E diversi giornalisti che sono andati sul luogo per documentare la situazione hanno riferito, hanno accusato anzi le forze dell'ordine di aver provato a impedirgli di fare il loro mestiere. Le proteste comunque stanno andando avanti, non si placano, anzi traggono nuova linfa da questi tentativi di repressione e rimbalzano sui media e sui social, attirando sempre nuove persone. Quindi che siamo forse giunti a un punto di svolta? Non lo so, potrebbe essere. Il problema della transizione ecologica, comunque, non è solo colpa dei governi cattivi o delle aziende cattive, e ne è un esempio il recentissimo referendum svizzero che si è tenuto proprio ieri, domenica 13 giugno, e che, fra le altre cose, fra gli altri quesiti, chiedeva agli elettori se volessero vietare l'uso dei pesticidi in tutto il paese. E il 61% degli elettori svizzeri ha risposto di no, cioè che non voleva vietare l'uso dei pesticidi. Erano due nello specifico i quesiti relativi ai pesticidi. Uno prevedeva un bando nazionale entro 10 anni con divieto di commercializzazione di cibi importati prodotti con l'uso di pesticidi, mentre la seconda domanda voleva limitare i sussidi governativi alle sole aziende agricole che non utilizzavano pesticidi e nel caso di invece allevamenti che utilizzavano antibiotici solo per curare gli animali malati e non quindi a scopo preventivo come spesso fanno gli allevamenti intensivi. Il governo aveva chiesto ai suoi elettori un doppio no, sostenendo che le proteste avrebbero minato la sovranità alimentare del paese, e gli elettori hanno dato ragione alle richieste del governo e comunque insomma anche alla loro volontà. E il fatto che questa cosa avrebbe minato la sovranità alimentare del paese poteva anche essere vero, nel senso che se non viene fatta bene la legge potrebbe anche essere così. È molto complicato fare una transizione di tutta l'agricoltura di un paese verso modelli più ecologici e sostenibili. Al tempo stesso è necessario e questa cosa qua mette in mostra tutti i limiti di quella che Rodotà chiamava, ma in senso abbastanza dispregiativo, democrazia referendaria. Ed è una democrazia in cui la complessità delle questioni viene ridotta a un semplice sì o no a una domanda che viene decisa da qualcun altro. Immaginatevi se invece fossero stati fatti dei gruppi di persone miste, estratte a sorte con un campionamento stratificato e si fosse lavorato su come evitare di utilizzare i pesticidi in agricoltura, mantenendo al tempo stesso la sovranità alimentare. Quindi immaginate che ambiente diverso avrebbe creato. Semplicemente impostare la questione in maniera completamente diversa. Già, perché mentre noi ci dilettiamo a continuare a giocare al gioco di chi ha ragione e chi ha torto, o alla politica fatta di tifoserie, la crisi climatica e ambientale, va avanti. Ad esempio, nel Tigre, dove insomma, quella regione dell'Etiopia, dove negli scorsi mesi si è combattuta una guerra fra l'esercito etiope e le milizie legate al Fronte di Liberazione Nazionale. E nel Tigre si sta abbattendo adesso una terribile carestia che secondo le Nazioni Unite già oggi riguarda più di 350.000 persone, Una carestia di livello 5, il più alto nella scala che misura le condizioni di una carestia, che è anche il grado più alto registrato nell'ultimo decennio in un singolo paese, dalla carestia in Somalia del 2011. Oppure in Corsica, dove da 2 giorni, la prefettura marittima del Mediterraneo sta cercando di arginare il disastro avvenuto a pochi chilometri dalle coste della Corsica, dove è stato rilevato uno sversamento di idrocarburi, a 10 km dalle spiagge orientali, e con questa chiazza nera lunga 35 km e ben visibile anche dalle immagini satellitari. Insomma, la crisi va avanti, ma possiamo fare un sacco di cose per migliorarle. E su questo, su Italia che cambia, trovate un sacco di spunti per vivere in maniera sostenibile, veramente sostenibile, non a emissioni nette zero. E quindi, se non lo fate ancora, fatevi un giro su il sito Italia che cambia, che vi ricordo, non prende finanziamenti pubblici, accetta le sponsorizzazioni solo di aziende che sono in linea con la sua visione, non vuol dire. Perciò fa molto affidamento anche sul contributo volontario dei propri lettori. Per cui se pensi che il nostro lavoro sia importante, puoi contribuire facendo una donazione cliccando sul pulsante Contribuisci che apparirà alla fine di questo video, se lo guardi su YouTube, o nella descrizione del video o nella descrizione del podcast. Detto ciò, io vi saluto, vi do appuntamento domani con una nuova puntata di Io Me La Segno, sempre alle 10, sempre 10 minuti, e come giorno vi ricordo che chi si rassegna è perduto.